www.dj.it e la storia continua.
Ognuno di noi ha in sé una storia da raccontare. Una storia di sesso, avventura e sopravvivenza. Tutto ha inizio in Africa, agli albori della storia umana, dalle siccità dell'era glaciale, per culminare ai confini estremi della Terra. Vi racconteremo un coraggioso esperimento sociale dai risvolti travolgenti. In un solo giorno, in una sola strada, il DNA di un piccolo gruppo di persone può dimostrare che è possibile ricostruire l'antico percorso di ognuno di noi. E i risultati dei test riveleranno quanto tutti noi apparteniamo a quello che possiamo chiamare l'albero genealogico dell'umanità. New York, il grande calderone. Quintessenza della moderna convivenza tra etnie di ogni parte del mondo, arrivate nei secoli in cerca di fortuna. E qui, sulla East River, di fronte a Manhattan, gli immigrati sono sempre stati numerosi. È uno dei luoghi più singolari del pianeta. Il quartiere Queens, New York, Stati Uniti. C'è una grande affluenza al mercato sulla 30ª Avenue, nel distretto di Astoria, dove il genetista Spencer Wells condurrà l'esperimento.
Da un solo lato, così.
Preleveranno il DNA di questa moltitudine caleidoscopica con l'intento di ritracciare l'antico percorso che li ha portati fin qui, da ogni angolo del pianeta.
Deve strofinare così. Tutto qui.
Questo posto è davvero la rappresentazione in scala ridotta del mondo intero. Trovi persone di ogni parte del pianeta. Oggi abbiamo incontrato gente del Bangladesh, della Thailandia, Pakistan, dell'Ecuador, della regione afro-caraibica. È un'opportunità unica.
Va passato così, con un po' di pressione, ma non troppo.
Il test col tampone orale è parte di un'importante ricerca promossa da IBM e National Geographic, chiamata Progetto Genografico.
Il progetto è stato avviato sotto la direzione del dottor Spencer Wells e inizialmente ha riguardato 12 gruppi di nazionalità diverse. Negli anni 2007-2008 sono stati distribuiti 200.000 kit. Oggi siamo arrivati a 800.000 kit.
Mia madre dice che quando sono nato avevo dei peli biondi. Non so da dove siano venuti fuori. Non ce li ho più.
Centinaia di newyorkesi sono in fila oggi per trovare una risposta alla stessa domanda: conoscere le proprie radici più antiche.
Siamo curiosi di vedere se ci saranno delle sorprese. Cioè, sappiamo da dove proveniamo, ma potrebbe non essere tutta la verità.
La genealogia permette di ricostruire il proprio passato risalendo a 4 o 5 generazioni, fino ai nostri bisbisnonni al massimo.
Le spiego, questi sono i suoi lontanissimi antenati.
Nel migliore dei casi possiamo scoprire dove i nostri antenati hanno vissuto. Ma questi test del DNA consentono di spingersi ben oltre. Non si torna semplicemente indietro di alcune generazioni, ma di migliaia.
Magari oggi vivi in una piccola isola, ma in realtà le tue origini appartengono ad un gruppo dell'Asia, dell'Australia o delle Americhe. Ci è capitato di trovare connessioni al di là del Pacifico, dal Messico alla Micronesia.
Ovunque viviamo, qualunque aspetto abbiamo, se guardiamo alle radici dell'albero genealogico della specie umana, siamo parte della stessa famiglia. Discendiamo da un piccolo gruppo di Homo sapiens che si stanziarono in Africa circa 200.000 anni fa. Una specie rimasta in Africa a lungo, fino a quando terre più fertili hanno offerto condizioni di vita migliori, continuando a evolversi fino a questo gruppo di newyorkesi.
Suppongo che nell'albero genealogico della mia famiglia ci siano stati degli schiavi, ma non ne ho mai potuto trovare conferma. Questo tampone è l'unica possibilità che ho per scoprire qualcosa sui miei antenati.
Il legame esistente tra i primi uomini e queste persone può non essere evidente. I nostri progenitori hanno dovuto adattarsi a climi diversi. Di conseguenza, la specie umana è la più variegata tra tutte le razze che popolano il pianeta. Ma l'apparenza inganna.
Fondamentalmente, a livello genetico, siamo identici. Persone di provenienza diversa, senza alcun legame di parentela, presentano una sequenza di DNA che è identica al 99%.
Fermo così? Ecco, fantastico.
Pelle chiara, scura, robusti, esili, capelli ricci, lisci, occhi marroni, blu. Mutazioni genetiche minime, responsabili delle nostre differenze. Per poter ricostruire il percorso seguito dall'umanità, la scienza studia un DNA che in realtà non è cambiato di molto. In uomini come George Dallas c'è il cromosoma Y.
Fermo, ne facciamo un'altra.
Che è stato tramandato da padre a figlio per migliaia di generazioni e può aiutarci ad arrivare a un singolo uomo vissuto in Africa circa 60.000 anni fa, il nostro Adamo cromosomico. Non si trattava dell'unico individuo vivente, ma solo il suo cromosoma Y è arrivato fino a noi e ogni uomo vivente oggi ne possiede una copia. Nelle donne come Nejla Demirci, il DNA contiene delle speciali strutture cellulari dette mitocondri, presenti anche nel genere maschile, ma trasmesse solo dalla madre. La loro origine, quindi, è legata a una femmina vissuta in Africa tra 150 e 200.000 anni fa. La nostra Eva mitocondriale. È lei la più antica nel nostro albero genealogico. Ogni essere umano della nostra era ha origini in Africa.
Wow!
Non ho parole.
Il pensiero che tutti possiamo avere un'origine comune, pur essendo totalmente diversi, pur essendo passate migliaia e migliaia di anni, fa una certa impressione.
Una parte del DNA viene ereditata dalla madre, altri cromosomi che vengono trasmessi dal padre ai figli maschi.
Non è che la prima sorpresa per il nostro gruppo di newyorkesi. Il team genografico userà le informazioni raccolte per rivelare loro risultati genetici singolari. Con un po' di fortuna, tra loro troveranno chi possiede quel mix di DNA che permetterà di risalire ai nostri albori africani, rivelando l'intera trama del nostro percorso. Una lunga e interessante storia che ha seguito un percorso tortuoso. Come molti altri che qui si sentono a casa, Carrie non è originaria di New York. È un'americana di terza generazione, nata e cresciuta in Ohio, trasferitasi da un piccolo centro del Midwest americano nella grande metropoli.
Mi sono trasferita a New York nell'estate del 2000 per continuare con la danza e per avere più opportunità.
L'opportunità è arrivata. Carrie è parte di un gruppo di danza moderna professionista. Insegna Pilates. Ha conosciuto un uomo. Lo ha sposato. E ha creato una famiglia. E come tanti altri che hanno cercato fortuna lontano da casa, Carrie è ancora molto legata alle sue origini. Fotografie e ricordi riportano alle origini europee di Carrie in Slovenia a più di 100 anni prima.
Sono ricordi molto preziosi, rappresentano le mie origini, la mia identità. Se non ci fossero state tutte queste persone, oggi non ci sarei.
Se Carrie ripercorre tre generazioni che la riportano a una terra lontana, il suo DNA può riportarla indietro di 6.000 generazioni, in posti del mondo diversi, fino alla nonna più antica. La Eva mitocondriale. Gli individui che popolavano l'Africa orientale e meridionale non erano molti. Eva e questo piccolo gruppo di uomini hanno gettato le basi della nostra umanità, figlio dopo figlio. Nonostante il numero di generazioni che separano Eva da Kerry, il loro DNA è simile per il 99,9%. Per tracciare l'ascendenza genetica, gli scienziati devono studiare quell'1% che fa la differenza, osservando le minime modifiche della sequenza di A, C, G e T che nel tempo si sono sommate all'interno del nostro corredo genetico. Gli scienziati li chiamano marcatori. 200.000 anni fa il DNA nei mitocondri della nostra Eva ha subito modifiche casuali. Una A è diventata una G. Alcune T sono diventate C. Ha trasmesso inconsapevolmente queste modifiche alle sue figlie. Lo stesso hanno fatto le sue figlie con altre figlie, continuando per centinaia e centinaia di volte, fino ad arrivare a Kerry e a ogni altra persona di questo pianeta. Proprio come avviene in un albero genealogico, i marcatori genetici permettono di collegare gli individui nel corso della storia umana. Dal momento che queste sequenze si presentano a ritmo costante, i marker vengono usati come un orologio per determinare quando gli individui hanno vissuto. E per il modo in cui si aggregano tra loro, sono anche indicatori delle rotte geografiche seguite in passato dai nostri antenati. Di discendenza mitocondriale si chiamano aplogruppi e ne esistono centinaia.
Se consideriamo il caso di Kerry, troviamo un aplogruppo J. Anch'io appartengo alla stessa linea genetica. Sono un J anch'io.
L'aplogruppo J è relativamente recente e si trova comunemente in Europa, il continente originario degli antenati di Kerry. Spostandosi più indietro nel tempo, troviamo che J si lega a R in Medio Oriente, prima ancora a N, fino a risalire al continente africano, in cui è presente una convergenza di tutto il DNA della nostra specie. Per capire cosa abbia spinto l'uomo a lasciare l'Africa, si effettua una comparazione tra il DNA delle popolazioni che si sono spostate con quello di chi non l'ha mai fatto, indigeni come la tribù dei Boshimani dell'Africa meridionale. I Boshimani sono universalmente considerati i progenitori dell'intera umanità. Nonostante ai nostri giorni anche il loro legame diretto col passato sia soltanto un'attrattiva per turisti. I loro marcatori li legano alla Eva mitocondriale, seppur differenziandoli dalle generazioni successive. Gli Hadza, come i Boshimani, sono legati alla Eva mitocondriale. Ma lo studio dei mutamenti del loro DNA ha rivelato che 150.000 anni fa il popolo che ha dato origine alla nostra specie si è diviso in due. È il primo ramo del nostro albero genealogico. Il più primitivo mutamento che i nostri geni abbiano mai registrato. Un gruppo ha generato gli antenati dei Boshimani, l'altro quello degli Hadza, quindi di altri popoli africani e infine del resto dell'umanità. Non si conosce esattamente cosa abbia portato alla diversificazione, ma si pensa che sia dipeso dai mutamenti climatici. Un lieve mutamento dell'orbita terrestre ha causato una glaciazione. E per migliaia di anni il clima globale è cambiato. Nell'emisfero settentrionale sono comparsi il ghiaccio e il gelo, mentre in Africa una siccità estrema. La nuova era è durata migliaia di anni. E i genetisti sostengono che sia stata l'era più tetra nella storia del nostro pianeta. Accalcati intorno a esigue fonti d'acqua, la sopravvivenza dei nostri antenati è rimasta appesa a un filo. Non si conosce con certezza di quanti individui fosse composto il primo gruppo di esseri umani, ma si è potuta osservare un'assenza di variazioni genetiche durante la spaventosa siccità. Il numero è sceso a 2000. Eravamo una specie a rischio di estinzione.
Lo stato del Nebraska sta attraversando la crisi più grave degli ultimi decenni. Il caldo e la siccità stanno mettendo a dura prova i raccolti.
I nostri antenati sono stati capaci di superare una decimazione che ha riguardato tutti gli esseri viventi. Se loro non ce l'avessero fatta, Kerry non sarebbe qui, e lo stesso vale per ciascuno di noi.
E installando indicatori artificiali che garantissero l'umidità dei terreni.
In un piccolo ristorante thailandese del Queens, il DNA di una cameriera e dello chef rivelano i primi passi dei nostri antenati al di fuori del continente africano.
Ok, verdure. Ok, cos'altro?
Tao Sudi e Gringrai Tansichuran condividono origini etniche simili. Per entrambi, gli antenati vivevano in Cina e Thailandia. Entrambi sono venuti a New York lasciando la famiglia d'origine.
Questa è la mia bisnonna. Questi sono mia nonna e mio nonno. Ci sentiamo spesso. Chiedo, nonna, come stai? E lei risponde, metti da parte i soldi e torna in Thailandia, così apri un'attività.
Eppure le antiche linee di discendenza di Gringrai e di Tao sono ben distinte. Gringrai discende da un popolo che si è spostato dall'Africa all'Asia relativamente di recente. Solo Tao, troppo timida per farsi intervistare, possiede marcatori genetici risalenti ai primi uomini che hanno lasciato l'Africa. Il suo marcatore genetico è chiamato M-Star. È diffuso in tutta l'Asia e tra gruppi indigeni nelle isole del Pacifico e in Australia. Non sappiamo molto riguardo alle ragioni che hanno portato gli antenati di Tao ad abbandonare l'Africa, né tantomeno il perché abbiano popolato proprio le isole del Pacifico. Possono aver camminato, attraversato le acque a nuoto o usato imbarcazioni. In ogni caso esiste l'evidenza genetica che 60.000 anni fa hanno lasciato l'Africa. Una volta raggiunta la penisola araba, questo popolo si è spinto ancora più a ovest e ne è conseguita un'ulteriore mutazione genetica. Sui monti delle Filippine c'è la prova vivente di quanto le linee di discendenza siano instabili. Il genetista Spencer Wells e i suoi collaboratori distribuiscono i risultati dei test genetici a un gruppo indigeno chiamato Aita.
Ok, potete riunirvi tutti qui, per favore?
Bassa statura, capelli ricci e pelle scura, composto da soli 20.000 uomini.
So che quasi tutti vivete qui da sempre, ma alcuni di voi hanno i capelli ricci e altri ce li hanno lisci. La discendenza più primitiva del vostro corredo genetico, di quello degli Aita, coincide con le prime popolazioni insediatesi nelle Filippine.
Gran parte del DNA degli Aita è andato, per così dire, diluendosi nel corso della storia e gli studiosi stanno ancora analizzando i dettagli di questo processo. Appare comunque chiaro che i loro antenati abbiano migrato verso le coste dell'Africa, come quelli di Tao. Nei periodi di bassa marea potevano far ritorno da queste isole. Ma con l'inizio della glaciazione, 11.000 anni fa, sono rimasti tagliati fuori dal resto del mondo. Dal momento che il clima tropicale non era troppo diverso da quello a cui erano abituati, hanno mantenuto le caratteristiche fisiche dei popoli africani. A quanto pare per Tao non è stato lo stesso. E per la scienza ciò è dipeso dagli antenati di Gringrai. Questi lasciarono l'Africa migrando a est, più tardi rispetto a quelli di Tao, lungo una rotta più fredda nell'entroterra. hanno vissuto in isolamento per migliaia di anni in zone limitrofe alla Cina e adattandosi al clima gelido dell'era glaciale prima di dirigersi verso sud e mescolarsi agli antenati di Tao. Circa 40.000 anni fa, l'antica famiglia di Gringrai era inoltre molto prolifica e ha cominciato a scambiare il proprio DNA con quello della famiglia di Tao. Mantenendo il loro marcatore M-Star, gli antenati di Tao hanno perso le caratteristiche fisiche proprie degli africani. Questo rappresenterà certamente una sorpresa per Gringrai. Scoprirà che dal punto di vista della sua linea di discendenza, il suo DNA ha meno in comune con Tao che con quest'altro newyorkese, un immigrato turco. Nejla Demirci e suo marito Mehmet sono arrivati a New York dalla Turchia circa 3 anni fa, in parte perché attratti dalla diversità che c'è nel mondo.
Trovi gente dell'Europa dell'Est, ispanici, turchi, arabi. Mi piace molto. Mi dà uno di questi, per favore?
Nejla dice che la sua famiglia vive tutta in Turchia, o forse al confine con la Georgia, per quanto ne sappia, da sempre. Anche nel suo DNA, ovviamente, è presente un patrimonio genetico che risale all'Africa e alla Eva mitocondriale. Ma a differenza del marcatore M-Star di Tao, presente in prevalenza lungo le coste asiatiche, il marcatore di Nejla è comune tra i popoli che hanno lasciato l'Africa 10.000 anni dopo la migrazione degli antenati di Tao, e cioè 50.000 anni fa. A quel tempo, la glaciazione che aveva raggelato l'Europa, prosciugato gli oceani e inaridito l'Africa, stava concedendo una pausa. Le lastre di ghiaccio si erano sciolte, rilasciando nell'atmosfera un'umidità che aveva reso gran parte dell'Africa di nuovo verde. Gli antenati di Nejla avevano fatto di un lussureggiante deserto del Sahara la loro casa. Disponendo di risorse d'acqua e di cibo, le popolazioni presenti in Africa avevano potuto continuare la loro espansione. Erano riuscite ad avanzare raggiungendo i terreni fertili dell'Africa settentrionale, dove non erano mai arrivate prima di allora, seguendo probabilmente il corso del fiume Nilo, dove oggi sono il Sudan e l'Egitto, e raggiungendo infine l'Eurasia attraverso il Sinai. La seconda grande migrazione umana al di fuori dell'Africa. E uno degli antenati di Nejla, come di quasi tutti coloro che oggi non vivono in Africa, ha percorso quella rotta. Ancora non lo sa, ma Dave Reed, modello in erba, attore e artista, discende da quei popoli vissuti sui versanti ghiacciati dell'Asia centrale, al pari di circa il 50% di tutti gli europei. Dave ha conosciuto alcuni dei suoi nonni e ricorda i racconti che riguardano i suoi bisnonni. Ma come per tanti afroamericani, quando cerca di spingersi nel suo passato più remoto, incontra molti ostacoli.
Mia nonna dice che gli antenati della nostra famiglia sono soprattutto originari del Ghana. Del periodo dello schiavismo non ci sono documenti, non c'è veramente modo di poter conoscere la propria storia prima di un certo punto.
Le montagne dell'Asia centrale sono l'ultimo posto in cui Dave immagina di poter trovare tracce della propria famiglia. Ma qui, nel Tagikistan, così come in altri luoghi remoti di questa regione, Wells ha scoperto che una parte del DNA di Dave e della maggior parte del resto dell'umanità ha avuto origine proprio qui. Se guardiamo indietro a 40.000 anni fa, all'origine di queste mescolanze genetiche, troviamo gli antenati di Dave. Quando questi uomini si spostarono dal Medio Oriente verso le praterie di questa regione, il clima globale alternava periodi di freddo e di relativo caldo.
Hanno dovuto adattarsi a molte cose. Per certi aspetti la loro esistenza era più complicata rispetto a quando vivevano in Africa. Hanno dovuto trovare i mezzi che hanno permesso loro di sopravvivere.
35.000 anni fa, l'estrema siccità dovuta alla glaciazione ha desertificato l'Asia centrale, spostato le praterie ai confini. Le popolazioni si sono addentrate nelle antiche steppe, portando con sé il bestiame, espandendosi sempre più rispetto ai luoghi originari. Alcuni migrarono verso l'Asia orientale e le Americhe. Altri, tra i quali gli antenati di Dave Reed, si diressero a ovest, diventando M173 verso l'Europa. Questo fa sorgere una domanda ovvia. Se è vero che nel DNA di Dave ci sono i marcatori genetici appartenenti a questa migrazione europea, come mai non ha un aspetto tipicamente europeo? A un certo punto del suo albero genealogico, durante lo schiavismo, uno dei suoi antenati ha generato dei figli con una donna di discendenza africana. Si dà il caso che queste unioni miste non fossero infrequenti. Circa il 35% degli afroamericani condivide questa eredità storica europea. Per quanto tenue, il suo legame con le razze europee lo unisce a George Delis, greco tipico che vive a New York da sempre.
Salve, signore. Ehi! Buongiorno, signore.
George da poco è in pensione. Per più di 30 anni è stato manager distrettuale in questo quartiere di immigrati.
Come stai, amico mio? Qui siamo tutti cittadini immigrati. Nessuno conosce gli immigrati meglio di un immigrato. Sono uno di loro.
Se con la nostra macchina del tempo, il DNA, torniamo indietro di 2000 generazioni, troviamo gli antenati di George tra i primi popoli che hanno abitato l'Europa 35.000 anni fa.
Sono i suoi antenati, ma anche i miei, da parte di padre. Sono stati i primi esseri umani moderni del continente europeo, 35.000 anni fa. Ma quando sono arrivati, non erano soli.
Quando questi primi esseri umani moderni hanno iniziato a occupare l'Europa, hanno incontrato una specie diversa dalla loro. I Neanderthal. Entro poche migliaia di anni dal nostro arrivo in Europa, i Neanderthal si sarebbero estinti. Il clima globale cambiava nuovamente, permettendo ai nuovi arrivati di prosperare. Il musicista irlandese Eamon Tuma spera che conoscere il suo DNA lo aiuti a risolvere i problemi di discriminazione. Lui e la sua compagna coreana Hannah Choi stanno insieme da circa 4 anni, ma la famiglia di Hannah non vuole che continuino la loro relazione.
Non è stato affatto facile da parte della sua famiglia accettarmi per via delle mie origini diverse.
Spera che il suo DNA aiuti ad appianare questi contrasti.
Chissà, magari scopriamo che in passato non siamo stati così diversi. Non so quanto potrà aiutarmi, ma ci posso provare.
Quale che sia il motivo di disaccordo, Eamon potrebbe presto trovare ispirazione dal responso genetico. Porta avanti la tradizione di una famiglia di artisti che ha le sue origini nelle caverne europee risalenti a 10.000 anni fa. Si può capire quindi come alcuni degli stessi marcatori genetici che accomunano George e Eamon possano essere presenti in individui del Nuovo Mondo, in persone come Michel de Jesus. I suoi antenati misero piede nelle Americhe 20.000 anni fa, ben prima di Colombo. Crescere da newyorkese con origini portoricane ha procurato a Michel de Jesus e a sua sorella Mirna qualche crisi di identità.
Stavo pensando di andare a casa per Natale. Gli farò una sorpresa.
I Insegnante di quinta elementare, Michelle mantiene il legame con le sue origini e, come molti, tiene a preservarlo.
Il mio bisnonno era portoricano, i suoi genitori anche, e così via. Per quanto ne so, siamo portoricani da generazioni e sono legata alle mie origini. Le ritrovo quando mi guardo allo specchio, quando vedo i miei nonni. È una cosa alla quale tengo davvero molto.
Michelle ha un'eredità genetica importante da proteggere. Al pari di altri latinoamericani, i suoi antenati appartengono ai primi popoli che hanno occupato questo continente, i primi abitanti delle Americhe. Per comprendere come siano arrivati fin qui, dobbiamo tornare indietro di 40.000 anni alle regioni dell'Asia centrale, dove i progenitori di Michelle e di Dave Reed facevano parte dello stesso gruppo. Mentre gli antenati di Dave hanno preso l'M173 verso l'ovest e l'Europa, quelli di Michelle hanno preso il marcatore B dirigendosi a est. 18.000 anni fa, l'era glaciale era al suo culmine. Lastre di ghiaccio dello spessore di svariati chilometri ricoprivano il nord dell'Eurasia e dell'America. La comparsa delle calotte glaciali in corrispondenza dei poli ha causato un abbassamento oceanico di 90 metri. In tali condizioni la possibilità di sopravvivenza nelle aspre tundre spingeva i popoli a vagare tra la Russia e le Americhe senza rendersene conto. Gli antenati di Michelle hanno continuato a migrare attraverso le Americhe, comprese le isole dei Caraibi e Porto Rico. Intorno a 11.000 anni fa, il ghiaccio ha cominciato a ritirarsi. Le masse terrestri che univano la Russia all'Alaska sono svanite nei mari. Le Americhe rimasero isolate dal resto dell'umanità, fino allo sbarco di Colombo. A partire dall'anno 1492, i popoli dell'America Latina sono diventati un insieme eterogeneo di geni antichi e nuovi. Esattamente come molti latinoamericani immigrati nel Queens. Jorge González, ad esempio, possiede marcatori genetici simili a quelli di Michelle da parte materna. Tuttavia il suo cromosoma Y indica l'appartenenza a un altro continente.
Ho scoperto di avere un bisnonno originario della Francia emigrato a Porto Rico, il quale ha sposato una donna delle nostre montagne.
Un corredo di geni, separati da migliaia di chilometri e per migliaia di anni, si riunisce in Jorge. E il figlio appena nato è una combinazione genetica ulteriore. Ricordate Carrie? Carrie Nicholson Gonzalez, mamma del piccolo Leo, ha origini europee diverse da quelle di Jorge.
Lui è il prodotto dell'unione tra due persone che avevano gli stessi sogni e tutto in comune. E di due persone che hanno un passato genetico diverso, ma che forse è meno di quanto si possa credere.
In un mondo che si fa sempre più piccolo, i bambini come Leo stanno diventando la norma. Tratti distintivi tramandati per migliaia di generazioni, annullati in breve tempo. Mentre nella società le barriere culturali continuano a cadere, da un punto di vista biologico, oggi sappiamo che non sono mai realmente esistite. Individui provenienti da percorsi di vita diversi si ritrovano tra loro. È come una gigantesca riunione di famiglia. Il nostro proposito è quello di dimostrare che in un solo giorno, in una sola strada di una città, è possibile riunire e rintracciare la storia più primitiva di ognuno di noi. E in una giornata d'autunno di fronte a Manhattan, Carrie e Jorge, Nesla e Mehmet, Dave, Eamon, George, Michelle e oltre un centinaio di altri newyorkesi sono venuti qui per avere risposte.
Buongiorno a tutti. Va, fatemi vedere le bandierine.
Il team genografico comincia suddividendo le persone presenti in 5 gruppi corrispondenti ai rispettivi antenati più recenti.
Immaginate questo spazio come la mappa geografica del nostro pianeta. Siete nel luogo da cui provengono i vostri antenati più recenti.
A ogni gruppo viene data una bandierina di colore diverso e partendo dalla migrazione più recente, Wells mostra loro il cammino che hanno percorso nel tempo.
Il gruppo da cui cominciamo è quello che si trova laggiù in fondo, con la bandierina rossa. Voi siete i successori dei primi abitanti delle Americhe, i nativi americani.
Imparano che i loro antenati hanno lasciato l'Asia su percorsi ghiacciati, approvvigionandosi lungo le coste e approdando nella parte più inferiore del Sud America.
Perciò voi rappresentate il punto più lontano raggiunto dall'umanità durante le migrazioni.
Ci siamo sempre detti, ci siamo chiesti, ci sarà qualche asiatico. E è così, c'è.
Ora invece ci sposteremo dalla parte opposta del globo. Questo grande gruppo, gli europei, vediamo la bandiera. Ok, quindi voi siete gli europei.
Wells spiega al gruppo degli europei come i loro antenati abbiano avuto la meglio sui Neanderthal grazie all'impiego di utensili e degli strumenti per la caccia.
Non avrei mai immaginato di potermi collocare tra gli europei invece che tra gli africani. Cambia tutto il modo di concepire le razze e le provenienze. Non vedo l'ora di farlo vedere ai miei.
E le sorprese continuano quando le bandierine rosse e quelle blu convergono in Asia centrale.
Voi condividete lo stesso marker genetico, quello di un individuo vissuto in Asia centrale 40.000 anni fa. Allora non c'erano europei, non c'erano nativi americani, c'erano solo centroasiatici.
È fantastico che io e Jorge ci troviamo riuniti. Chi lo sa, magari siamo stati legati anche tantissimi anni fa ed era destino che ci ritrovassimo.
È la volta degli asiatici dell'est e del sud. Una parte di essi è andata espandendosi al di fuori dell'Asia centrale per popolare la Siberia meridionale e la Cina. Mentre l'altra ha attraversato per prima l'Oceano Indiano e il Pacifico e ha raggiunto l'Australia.
Ora so di avere molti cugini e parenti in ogni parte del pianeta e ciao, sono vostro cugino.
Ora vorremmo chiedere a tutti quelli che si trovano in Asia centrale e Asia orientale di riunirsi qui, in Medio Oriente, come hanno fatto più o meno 50.000 anni fa.
Che abbiano viaggiato sulle rotte del Nilo di fronte al Sinai o cercato fortuna lungo la penisola araba, il gruppo dei Medio Orientali scopre che intorno a 50.000 anni fa il loro popolo è stato tra i primi a raggiungere il nuovo continente.
Sono senza parole, davvero, non so cosa dire. Ho la pelle d'oca.
È il turno di due gruppi. I discendenti di coloro che hanno lasciato l'Africa e quelli che non l'hanno mai fatto. E dopo 60.000 anni, i due popoli si ricongiungono.
Bentornati a casa.
Il fatto di sapere che provengo da dove tutto ha avuto inizio merito due punti.
Nejla e Mehmet Demirci cercavano risposte che avrebbero cambiato la loro vita e ne hanno trovate. La metà delle persone che condividono il loro marcatore genetico sono gli ebrei ashkenaziti.
Ho trovato i miei lontani parenti.
Ma ci pensi, lui non ha niente in comune con...
Niente.
Con degli ebrei.
Qualunque sia il nostro credo, da qualsiasi luogo proveniamo o qualunque aspetto possiamo avere, ora sappiamo che ogni essere umano possiede un legame profondo con ogni suo simile.
Penso che i problemi che creiamo, il razzismo, le lotte religiose, le differenze per il colore della pelle, tutto questo non ha più alcun senso. Perché l'origine è la stessa per tutti. È quasi surreale, ti senti più vicino a chiunque.
Per il momento, qui nel Queens, la gente sembra accettare l'idea.
Siamo un'unica grande famiglia. Come in tutte le famiglie, i problemi non mancano, ma siamo una sola grande famiglia.
Se esiste una verità dietro a questo esperimento, l'intera famiglia umana è più unita di quanto crediamo.
Condividiamo le stesse origini. L'uomo moderno proviene dall'Africa.
E mentre la nostra famiglia umana progredisce, fanno progressi anche le nostre tecnologie. Il progetto genografico rappresenta una straordinaria innovazione nello studio del DNA. Oggi è possibile ricavarne molte più informazioni che nel passato.
Nel 2015 abbiamo assistito ad un'ulteriore transizione che noi chiamiamo Geno 2.0, nuova generazione. Siamo passati da 150.000 a 750.000 marcatori nel nostro DNA e il numero di partecipanti è quasi quadruplicato.
E alcuni volti già familiari non hanno resistito all'idea di scoprire quanto il proprio DNA fosse in grado di rivelare. Diversi anni più tardi, Eamon si sente ancora a casa nel Queens.
Amo New York perché amo la diversità. È una città che fa sentire tutti allo stesso livello. Tutti sudiamo in metropolitana e tutti ci congeliamo per strada. E è una città fantastica in cui non esiste finzione.
Sottoponendosi al test, sperava di riuscire a colmare la distanza con i genitori della sua compagna.
Da allora sono cambiate molte cose. Io e mia moglie ci siamo sposati nel 2011 e la sua famiglia è venuta al matrimonio. E ora i nostri rapporti sono buoni. Un'altra cosa molto importante è che di recente mio figlio ha sposato una donna cresciuta in India. Perciò stiamo davvero allargando la famiglia, accogliendo un po' l'intero mondo.
L'esito del test ha rivelato che Eamon è per il 99% irlandese, ma non è tutto.
La cosa più interessante che ho scoperto è stata la linea di discendenza da parte di mio padre. Era meglio delineata e ho scoperto che i suoi antenati erano vissuti in Asia centrale, una novità davvero inaspettata.
Come il musicista Eamon, Dave vive ancora nel Queens.
Questa esperienza mi ha portato a viaggiare di più. Mi è venuta voglia di conoscere e visitare il mondo. È diventata una vera e propria passione.
I suoi viaggi lo hanno portato in posti diversi del mondo, compresi quelli un tempo abitati dai suoi antenati. Ma questo test gli riservava una sorpresa ulteriore.
Il numero di europei era sorprendente rispetto alla totale assenza di Neanderthal. Una cosa piuttosto curiosa. Sì, è interessante pensare che negli esseri umani ci sia un Neanderthal. E ovunque vada, e per quanto ognuno di noi possa sembrare diverso, in fondo siamo tutti uguali.
Il progetto genografico ha aperto gli occhi del mondo intero sulla nostra unità genetica. Poco più in là, nel New Jersey, ritroviamo Michelle De Jesus. Col suo compagno ha scoperto quanto sia davvero piccolo il mondo.
La cosa che abbiamo trovato più divertente e interessante è stata la conferma che avessimo origini tra i nativi americani. Questo ha reso più forte il legame che ho sia con Porto Rico che con l'America. Un'identità molto importante che mi fa sentire diversa.
Ora, nella sua scuola elementare, insegna con orgoglio agli adulti del futuro in che modo le diversità di ognuno possano essere colmate.
Lavoro ancora come insegnante. Ho una quinta elementare. Cerco di educare i miei bambini alla diversità e loro sono sempre molto curiosi e aperti nei confronti del mondo. È importante poter trasmettere il valore della diversità.
L'albero genealogico della famiglia umana rende i legami tra gli uomini sempre più chiari.
Ognuno porta con sé la propria storia personale e di chi c'è stato prima. Questa scoperta entusiasma tutti, è inestimabile.